Giovanni Conti, buongiorno, eccoci qui, ben trovato voi che sapete.
Buon pomeriggio a te Claudio e buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
Oh, che bello, oggi parliamo di un argomento che piace a tutte e due perché siamo entrambi appassionati di fotografia, pur chiaramente non praticandola a un livello adeguato, almeno per quanto mi riguarda.
vabbè, ognuno.
Dicevamo appunto, scrivere con i suoni oppure con la luce, no? Un'arte antica e una invece decisamente più recente che ci invitano in qualche modo a interpretare il presente con tutte le sue complessità. Siamo nell'era dell'intelligenza artificiale, o meglio, forse è meglio dirlo al plurale, intelligenze artificiali, perché ce ne sono diverse con diversi approcci. Una produzione di materiali sonori e visivi senza precedenti per quantità e con l'insidia chiaramente di una sorta di sovraesposizione numerica, ma non altrettanto qualitativa per la maggior parte dei casi.
Esattamente, Claudio, e allora in questa nostra puntata, e voi che sapete, vogliamo provare a confrontare due linguaggi con differenze e affinità, magari pensandoli come occasione per comprendere le complessità del nostro tempo. E quindi
sì,
I nostri ospiti, Claudio.
Ah, fantastico, oggi abbiamo niente meno che Francesco Zizzola, che è uno tra i maggiori fotografi italiani, e quindi per la prima volta, voi che sapete, lo possiamo ospitare. Buongiorno Francesco, ben trovato, un piacere davvero grande averti con noi oggi.
Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori, grazie.
E allora per non farci mancare niente, è uno tra i maggiori critici musicali italiani, scrittore, voce nota agli ascoltatori Rete 2, ben trovato Luca Damiani.
Buongiorno Giovanni, buongiorno Claudio e buongiorno a Francesco.
Allora Luca, ti conoscono tutti ormai i nostri ascoltatori di Rete 2, invece forse alcuni non conoscono Francesco Zizzola, quindi giusto due notizie per inquadrare il suo straordinario lavoro. Innanzitutto possiamo dire che è vincitore unico italiano del WordPress Photo of the Year nel 1996, 10 WordPress Photo, 6 Picture of the Year International. Le sue fotografie sono apparse sulle riviste di tutto il mondo e pensate un po', nel 2003 Henri Cartier-Bresson ha incluso una fotografia tra le sue 100 preferite. E chiaramente è un grandissimo piacere averti, Francesco, per poter provare a mettere in confronto due linguaggi e cercare di capire, avere degli elementi, degli spunti per capire maggiormente il presente. Allora voglio partire da questa domanda, se sei d'accordo Francesco: quanto un linguaggio come quello della fotografia può fornirci indicazioni utili e interessanti per comprendere l'attualità del linguaggio musicale? Forse possiamo partire dalla stessa etimologia della parola fotografia.
Sì, prima una piccola correzione, mi hai introdotto così bene, però non sono l'unico fotografo italiano ad aver vinto il WordPress Photo. Nel 2010, se non sbaglio, si è aggiunto anche un altro fotografo appunto italiano, e quindi siamo in due a condividere questo piacere.
Il primo,
detto questo, sì, il primo senz'altro. E detto questo, sì, io direi la fotografia intanto è originata, come dice l'etimologia della parola, photos, grafos, dalla luce, ed è un'invenzione appunto di metà dell'Ottocento, siamo quasi ai 200 anni, ancora non abbiamo raggiunto i 200 anni dalla sua invenzione, quindi è uno dei linguaggi più recenti, diciamo, inventati dall'essere umano, però è l'unico che ha a che fare con questo apporto esterno di qualcosa che negli altri linguaggi non c'è, cioè questo dato di realtà che è la luce. Senza la luce non si può scrivere usando questa tecnologia. Quindi è una tecnologia unica a suo modo, che ha una lunga e breve storia, come abbiamo detto, e che ha accompagnato appunto la nostra evoluzione degli ultimi 200 anni. Prima usata per quasi 100 e passa anni in modo esclusivo da chi l'ha inventata, dalle popolazioni delle culture occidentali, e per varie finalità e con vari risultati, e poi oggi, come sappiamo, invece condivisa a livello globale, mondiale, si dice. Si dice anche che ci sono ormai più lenti, più macchine fotografiche che esseri umani, se vogliamo considerare valida una recente indagine delle Nazioni Unite che hanno contato più cellulari appunto che teste in questo pianeta. E detto questo, quindi andiamo direttamente a uno dei punti più importanti, cioè il numero di immagini prodotte ogni giorno si è moltiplicato all'ennesima potenza. Quindi abbiamo miliardi di fotografie prodotte, e a questi miliardi di fotografie prodotte che veicolano comunicazioni e per la prima volta anche un'inedita partecipazione nella comunicazione transculturale, transterritoriale di diverse culture, diverse popolazioni sparse nel pianeta, ecco, non corrisponde una qualità, prima parlavi di il numero di immagini di qualità, non corrisponde una qualità nei fatti di questa comunicazione. Un po', io faccio sempre l'esempio, forse più calzante, un po' come se fossimo entrati in una nuova epoca dell'immagine tecnica, e in questa fase di novità si va tutti all'asilo ad apprendere un linguaggio nuovo, e per gli esseri umani la fase di apprendimento, come sappiamo, richiede decenni di formazione. Ecco, non siamo ancora usciti dall'asilo, dal kindergarten. Abbiamo ancora a che fare con delle dinamiche di espressione, di grammatica, di consapevolezza che sono primordiali.
Certo, c'è una differenza, credo, fondamentale, no, tra l'universo della fotografia e quello della musica, perché per, diciamo, accedere a uno strumento musicale, insomma, non lo si può fare, almeno per il momento, non lo si può fare come, non so, un cellulare per quanto riguarda la fotografia. Chiunque può aprire la sua applicazione fotografica, il cellulare, e scattare un'immagine, chiamiamola così, cosa che non può avvenire, almeno per il momento, dicevo, con la musica, naturalmente, perché, insomma, suonare uno strumento musicale, insomma, non si impara in 3 secondi, Giovanni, no?
Per fortuna no.
Però
abbiamo, come dire, la presenza dell'intelligenza artificiale, e forse bisognerebbe riflettere se c'è una scala di generi musicali che sono più abbordabili, chiamiamolo così, diciamo così, dalla intelligenza artificiale. Magari lo chiediamo a Luca Damiani quali sono i generi musicali più contraffatti, se vogliamo usare questo termine, dall'intelligenza artificiale, e poi potremo chiederci se il termine che ho appena usato, cioè contraffazione, è giusto, se è appropriato. Non lo so, Luca, aiutaci.
Beh, la storia del falso, della contraffazione, del forge, del fake è infinita e ha mille sfumature. C'è una famosa battuta, appunto, qual è la differenza tra plagio e citazione, che già ci potrebbe guidare in questo senso. Nella storia della musica ci sono sempre stati dei plagi, ci sono sempre state delle contraffazioni, delle rielaborazioni, delle variazioni, delle appropriazioni indebite, delle autoappropriazioni. Basterebbe ricordare Rossini e le sue più volte utilizzate overture. L'intelligenza artificiale al momento registro che si occupa soprattutto di una musica leggera, diciamo così, senza poi scendere in ulteriori elementi, e devo dire, almeno al momento, ancora perfettamente riconoscibile. Ultimamente è comparso fra le tante opzioni una piccola storia, ma anche triste e subito smascherabile, di una cantante afroamericana più o meno degli anni 30, con tanto di foto, con tanto di brano, ma era chiaramente tutto falso, perché appunto nella musica, almeno, ma penso anche in altre forme di espressione, quello che manca ancora all'intelligenza artificiale, per cui io ho qualche difficoltà a chiamarla intelligenza, direi più catalogo, direi più memoria che non intelligenza. Intelligere, insomma, per me è un termine che ha delle sfumature di maggiore creatività e soprattutto di inaspettatezza, cioè quello che meraviglia ancora oggi ascoltando Bach è in certi momenti, Dio mio, come ci è arrivato, ed è uno degli elementi che fa il genio, che fa la differenza. Allora, al mio con quella mia esperienza non ho mai avuto l'occasione di sentire qualcosa di così sconvolgente, anche quando già negli anni 70 ci si affidava alle macchine. Diceva Claudio prima che con telefoni non si può fare la musica, è vero, anche se ci sono dei programmi per cui anche persone che non sanno assolutamente utilizzare altri mezzi possono inventarsi qualche cosa. Dicevo, già negli anni 70 si diceva ai computer vai, e questi facevano delle melodie, tra l'altro con dei suoni veramente troppo artefatti. Ricordo quando facevo cronologia, c'era appunto questa, a Pisa soprattutto si procedeva con queste ricerche, ma anche Anthony Braxton a un certo punto ci ha regalato delle bellissime esperienze in cui c'era un computer, si diceva allora genericamente, che emetteva dei suoni e lui che dietro suonava con il suo sax baritono, se non ero, se addirittura basso. Ecco, ci sono quindi molte forme, no, di questa opzione, ma ancora intanto nessuno mi ha mai fatto sentire la 1089 di Johann Sebastian Bach, la 1091, no, per dire, cioè qualcosa che ancora non c'è stato. E temo che se me la facesse sentire sarebbe in qualche modo smascherabile, perché sarà un insieme di collage, no? O comunque di strutture che lo stesso Bach già ci ha regalato, quindi facilmente smascherabili. Quindi, certo. E nella musica leggera ancora di più, è facilissimo, perché appunto usano degli stiremi troppo classici, dove non c'è, perché una ragazza degli anni 30 avrebbe dovuto registrare un disco uguale a mille altri, no? Quello che è portato alla memoria sono proprio le grandi invenzioni delle grandi cantanti afroamericane degli anni 30.
Certamente, per continuare ad approfondire questo discorso vi voglio fare ascoltare una piccola porzione di un notturno di Chopin. Chopin molto particolare, cosa ne dici Giovanni?
Giuro che non sono uno specialista di Chopin, ma sarei pronto a mettere la mano su qualche testo sacro e giurare che non ha scritto Chopin questa cosa.
Non l'ha scritto Chopin, non l'ha scritto un autore contemporaneo, l'ha scritto l'intelligenza artificiale. Beh, insomma, era prevedibile, no, questa cosa. Però
c'è anche un'altra cosa, però, Claudio, che si conoscono i preludi di Chopin, quindi è capito, è facile anche in questo senso.
È vero, è un po' quello che dicevi prima per Bach.
Esatto, io mi sono occupato di falsi per un periodo.
Lo so.
Il vero falsario non è quello che fa la Gioconda, sarebbe un imbecille, no?
Certo,
perché
certo.
La Gioconda sappiamo tutti, è quello che riesce a fare una variante della Gioconda o una pre-Gioconda o un'altra dama che non ha né ermellino né altre cose, magari c'è un topo, capito?
Sì.
Quindi fare un preludio di Chopin è proprio cercarsi i guai.
Sì, però potevo anche dire che magari era una partitura ritrovata, no? Giovanni, ti voglio chiedere una cosa, no? Tornando alla fotografia, no? Ne parlavamo anche nei giorni scorsi, così chiacchierando nei corridoi della nostra radio, per esempio parlavamo di Vivian Maier, no?
Esatto.
Ecco, tu cosa ne dici? Ti piace come fotografa? Hai visto delle mostre?
Io ho visto delle mostre, ne ho vista una a Parigi e ne ho vista un'altra a Catania. E sono rimasto sempre con immagini diverse, alcune erano simili, e sono rimasto sempre molto molto colpito, anche della sua storia soprattutto, la vicenda umana.
Certamente, però ti devo dire una cosa Giovanni, insomma il bello della diretta è questo, ma non so se te la dico io, forse te la dice il nostro Francesco Zizzo.
Aia, temo che sia qualcosa di ferale.
Dipende da quanto tu sia crodulone o meno, perché il Vivian Maier non esiste. Vivian Maier è una invenzione fatta nell'ambito di un programma preciso artistico di performance che girano intorno al concetto di, appunto, di verità o post verità, della valenza dell'immagine come prova, come documento della realtà, ad opera di un artista che si chiama John Fontcuberta, che dopo anni appunto dall'invenzione ne dichiara la paternità durante una conferenza tenutasi 5 anni fa al MUST di Bologna.
Di Bologna, certo.
Sì.
Ecco, tra l'altro questa
può essere ascoltata, insomma, tranquillamente di libero, il link è di libero accesso.
Infatti, ecco, questa me l'hai fatta scoprire tu, Francesco, mi hai girato questo link, l'ho guardato questa mattina, sono rimasto sbalordito, anche perché non è l'unico, tra virgolette, falso che Juan Fontcuberta ha divulgato, no? Chiaramente non con lo scopo di fare un falso e di ingannare delle persone, ma di mostrare la facilità dell'inganno, no? Questo lo vediamo.
Un provocatore.
Certamente, questo lo vediamo nella politica, lo vediamo nel giornalismo anche stesso, no? Che cosa ne dici, Francesco Zizzola? Perché è così importante questo aspetto?
Dunque, è legato all'immagine fotografica, cioè all'immagine tecnica, prodotta da una tecnica, è importantissima perché noi siamo cresciuti, come dicevo prima, ci sono stati i primi 100 e anche 30 anni dall'invenzione della fotografia, che la fotografia è stata usata essenzialmente come prova, come specchio, qualcuno diceva, della natura, cioè prova della realtà, di qualcosa che in modo oggettivo è esistito e che viene contenuto dentro le immagini. Ora, sicuramente a proposito di fotografie e intelligenza artificiale, ovvero di immagini generate dal software di intelligenza artificiale, possiamo dire che queste immagini generate dal software di intelligenza artificiale non è possibile considerarle fotografie, proprio perché la fotografia di sé ha bisogno della presenza della luce, e invece le fotografie, le immagini generate dalle macchine sono dati, sono numeri, e quindi, diciamo, questo pone un problema sicuramente per la lettura del documento fotografico relativo a ciò che è stata la fotografia, e quindi riduce la credibilità della fotografia come documento. Ma il vero problema è che fino adesso abbiamo considerato la fotografia come con un valore probatorio, come se fosse appunto testimonianza di una realtà, come un atto di fede. E quindi ora lo stesso Fontcuberta, per esempio, ringrazia l'intelligenza artificiale perché contribuisce a smantellare questa nostra precredenza che affidava alla fotografia appunto la prova della realtà. In realtà la fotografia è sempre stata manipolata anche nel giornalismo, anche a scopi di propaganda, naturalmente, fin dalla sua invenzione. E la lunga serie di falsi fotografici appunto è così lunga che prenderebbe 2 giorni di trasmissione per raccontare soltanto i più divertenti e preoccupanti, però è anche vero che appunto la fotografia prodotta nel passato è considerata in alcuni casi anche un documento storico, perché nella sua soggettività, cioè mettendo in luce e contestualizzando l'opera dell'autore, il contesto storico, l'intenzione dell'autore stesso, nonché appunto la tecnologia usata all'epoca per produrre quella fotografia, si potrebbe anche appunto sostenere che la fotografia ha creato dei documenti imprescindibili per ricordare la nostra storia. Basti pensare alle pochissime immagini scattate dentro i campi di concentramento che in qualche modo ne sono la prova degli orrori e degli stermini che lì sono stati eseguiti. Ora, cancellare con una sola rivoluzione, diciamo, teoretica tutti questi documenti come se non fossero attendibili è un errore, ma nello stesso tempo dobbiamo renderci conto che le immagini tecniche, che grazie all'intelligenza artificiale sempre più prendono spazio nella comunicazione di massa, nella comunicazione contemporanea, sono un problema molto serio, perché naturalmente, citando Hannah Arendt, che scrive nelle origini del totalitarismo, che per distruggere la capacità delle persone di resistere al controllo è necessario annullare qualsiasi distinzione tra verità e menzogna, poiché chi non crede a nulla non può agire. Ecco, questo è il punto politico dietro cui si nasconde un dibattito molto interessante, molto, che va approfondito sicuramente sulla natura dell'immagine tecnica contemporanea.
E poi c'è l'aspetto, è proprio oggetto di cronaca oggi, ampiamente, ad esempio sul Corriere della Sera, la foto reale, cioè che riprende e ci dà l'immagine di un avvenimento realmente accaduto, ma la foto manipolata. Non so se avete letto sulle pagine del Corriere, sì. Minenna e le foto ritoccate con l'intelligenza artificiale di incontri con il Presidente della Repubblica Mattarella e col Papa.
Ecco. Sì, insomma, questo è da adito a uno scenario abbastanza complesso e inquietante, no? Ma cerchiamo di capire cosa ci può insegnare quello che ci ha raccontato adesso Francesco Zizzola, se noi lo trasportiamo nella musica, no? Chiaramente noi abbiamo ascoltato prima il falso preludio notturno, che dir si voglia, di Chopin, e chiaramente ci sono degli elementi che ci fanno capire che sia evidentemente un falso, no? Però insomma è tempo di, non dico nemmeno di anni, probabilmente di mesi, no? Perché l'incremento di velocità dell'intelligenza artificiale in termini di qualità è mostruoso. Allora, secondo te, Luca Damiani, quali sono i problemi che si possono aprire, no? Che si possono scatenare per quanto riguarda invece l'applicazione dell'intelligenza artificiale con la musica, no? Perché già adesso possiamo contraffare un sacco di cose, e soprattutto a una velocità incredibile.
Beh, dunque, ripeto, la storia del falso è lunghissima, anche Francesco ne ha citato, io vorrei citare quella sulla fotografia che hanno fatto i sovietici, erano dei veri e propri esperti di questa disinformazia, ma anche nella musica da sempre, c'è il famoso caso di Fritz Kreisler, che io trovo divertentissimo, che si è spacciato, anzi no, che ha proposto delle composizioni di autori italiani del Settecento, violinisti, che in realtà aveva scritto lui, che solo una volta, per insistenza di un musicologo a 60 anni, disse sì, vabbè, l'ho scritto io, che rende anche, voglio dire, la storia del falso particolarmente divertente. Ora, non credo che alla fine avremo mezzi per, anche se, ripeto, la storia del falso ha uno strano parallelismo tra coloro che lo producono e coloro che lo scoprono, perché usano entrambi gli stessi mezzi. Quindi, diciamo così, che se fra in qualche mese, come dici tu, io temo qualche anno, si arrivasse a una straordinaria capacità dell'intelligenza artificiale di creare appunto la 1100 opera di Johann Sebastian Bach, io non aspetto altro, avremo anche i mezzi per scoprire che è un falso, cioè la stessa intelligenza artificiale ci dirà guarda che è un falso, cioè è una specie di gatto che si morde la coda, cioè a cosa serve? La cosa che ci potrà interessare è se quella musica che inventerà sarà emozionante. Allora, se sarà emozionante, io alzo le braccia e dico perfetto, sarò felicissimo, cioè appunto di avere altre migliaia di opere di Bach con la stessa capacità, e che altro si può dire? Evviva! Ora, io credo che i musicisti si sentano un po' in difficoltà in questo senso, mi riferisco dunque a Claudio Musicista, per esempio, ma non credo che ci sarà una totale sostituzione, come appunto la storia dell'umanità insegna, non c'è una totale sostituzione delle macchine. In ogni caso siamo pronti a un mondo Matrix, diciamo.
Sì, naturalmente. Ora vi faccio ascoltare invece un autore che tu stesso, Luca Damiani, mi hai suggerito per alcune considerazioni a proposito.
Sì.
questo è un esperimento molto interessante che ha visto la luce grazie a Christophe Chassol, conosciuto appunto semplicemente come Chassol. Si tratta di un compositore, arrangiatore, tastierista francese, classe 1976, che tra i suoi vari lavori nel 2013 ha elaborato questo Indie Amore, no? Dove praticamente piega, in sostanza, l'abbiamo sentito da questo piccolo esempio, la musica indiana, il linguaggio, adesso generalizzando naturalmente, però il linguaggio indiano, spostandolo verso il nostro sistema tonale, no? Quindi mettendogli dentro l'armonia, che non è un concetto tipicamente indiano. Perché, Luca Damiani, ti interessa molto questo tipo di esperimento e di intervento e di proposta musicale, artistica?
Intanto perché mette insieme le due arti di cui stiamo parlando, cioè quella della visione e quella dell'ascolto, diciamo i due sensi. Anche se curiosamente in questo caso si tratta di purissima verità, cioè non è il computer che mette la musica o invece il computer, insomma, l'intelligenza artificiale che mette le immagini. Chassol gira per il mondo, in questo caso appunto fece un viaggio in India, registrò alcune parti, ma non soltanto di canto, anche di semplice parlato o anche il cinguettio degli uccelli, qualsiasi rumore della natura, e lo ha raddoppiato con uno strumento già nella tastiera e appunto, come hai detto giustamente, l'ha armonizzato secondo una prassi che è tipicamente occidentale.
Certo, no.
Il risultato è emozionante perché appunto avvicina due mondi, ma soprattutto racconta della musica che è in tutte le cose, anche nei rumori, anche nella vita quotidiana. Quindi questo mi interessa da un punto di vista musicale e soprattutto per questa capacità di mettere insieme immagini e suoni. Va anche detto che Chassol, non contento di tutto questo, però onestamente non è l'unico che fa questo genere di esperimenti e che ha fatto questo genere di esperimenti. C'è l'esempio di Gavin Bryars con il suo Jesus Blood and the Felminetto, sì. John Somebody, insomma ce ne sono molti, però questo è particolarmente interessante proprio perché le immagini continuano a sussistere e tutto ciò, dicevo, lo fa dal vivo. Quindi in realtà è un triplo carpiato della realtà rispetto al mondo appunto in genere a cui ormai siamo abituati, dentro cui ci muoviamo, in cui tutto è falso, perché lui riprende esattamente queste immagini, le proietta su un grande schermo e dal vivo suona la musica che lui sente sotto queste composizioni, sotto questi rumori, queste parole, questi canti. Quindi è un triplo carpiato di verità rispetto appunto a quello che si potrebbe fare semplicemente chiedendo all'intelligenza artificiale: trovami la linea melodica di quello che sto utilizzando e parlando. Per fare un esempio, para, cioè quello che ho fatto io in questo momento, no? Ecco, certo. Lì invece è tutto un gioco legato alle immagini e di verità assoluta, e di suono e di materia. Ricordo anche comunque che anche come nella fotografia la luce è fondante, anche nella musica ci sarebbero le frequenze, sfregamenti o percussioni, e che comunque il tutto ormai è digitalizzato, per cui anche se la fonte, diciamo, è analogica, tutto quello che noi usiamo è già numerico, binario.
Certo, abbiamo ancora un paio di minuti a nostra disposizione. Vorrei fare un'altra domanda a Francesco Zizzola. Molto spesso si parla di intelligenza artificiale nei termini di un'insidia per l'essere umano, una sorta appunto di clonazione dell'essere umano, ma sicuramente ci sono tantissimi aspetti positivi e interessanti, no? Dal tuo specifico punto di vista di fotografo, di fotoartista, non so come se è giusta questa definizione, come ti può aiutare l'intelligenza artificiale? Quali strumenti ti può offrire?
Ma intanto, come diciamo, tra l'altro preconizzava il film Blade Runner di Ridley Scott nel 1982, un film ambientato nel 2019, quindi ai nostri tempi, le macchine, i Blade Runner, erano gli unici in grado in quella società appunto rappresentata nel film di individuare i replicanti, cioè gli uomini in macchina che si nascondevano perché è difficile da identificare nella società. E questi Blade Runner erano gli unici che riuscivano a identificarli e a eliminarli. Quindi, come dire, l'intelligenza artificiale può essere addestrata a riconoscere ciò che è stato generato da lei stessa. Quindi in questo senso diciamo c'è una speranza. E l'altra ovviamente l'altro aspetto da mettere in evidenza è che quando parliamo di immagini generate dall'intelligenza artificiale è una cosa, quando parliamo invece di intelligenza artificiale applicata, quindi di algoritmi applicati a dare una mano alle operazioni umane, è un'altra. E dare una mano significa, per esempio, facilitare tutta una serie di noiose sequenze di processi che sono insiti nel fare fotografico, ma in tanti altri fari, appunto, del fare dell'uomo, dell'essere umano in generale. E quindi io non la uso al momento uh-huh. non la uso, ma non escludo che un giorno potrò usarla, se appunto utile, se strumento capace di migliorare una serie di processi. Ecco, questo io non sono mai stato, diciamo, fino a prova contraria, contrario alle innovazioni.
Certo.
Tecnologiche.
Concludiamo qua, purtroppo il discorso è veramente sì. molto interessante, si potrebbe davvero parlarne per ore, però insomma magari riprenderemo sicuramente in un'altra puntata questo bel raffronto tra la fotografia e la musica. Quindi grazie davvero tantissimo Francesco Zizzola per la prima volta con noi, voi che sapete.
Grazie a voi per l'invito.
E naturalmente grazie a Luca Damiani, che ritroveremo presto.
Grazie Giovanni, grazie Claudio e grazie Francesco.
E noi ci gustiamo ancora un minuto di Beethoven fatto con l'intelligenza artificiale e concludiamo così l'odierna puntata di Voi che Sapete.
Rete 2.